Nel cammino che stiamo facendo davanti al mistero dell'incarnazione, cercando di raccontare cosa succede un po' tra i nostri giovani, le nostre ragazze che si sposano, le nostre famiglie che nascono, no? E raccontare al Signore come la comunità dei cristiani cerca di sostenere questa grande impresa, questa difficile impresa, no? Vorremmo appunto in questo itinerario sul matrimonio raccontarvi, rendervi conto in qualche maniera di quello che la comunità parrocchiale che viene invitata a nozze, ancora da alcuni giovani, non tutti ormai lo sappiamo, si sposano in chiesa, però ancora parecchi. E noi vorremmo dirvi cosa fa la parrocchia per favorire la celebrazione del matrimonio cristiano. Come capite, il registro di questi discorsi si colloca su più piani, no? Perché il piano più profondo è proprio questo, cioè quando una chiesa dice che pastorale sta facendo, in realtà confessa ai fratelli e davanti a Dio come sta testimoniando lo scendere del Vangelo nella storia degli uomini. Perché la Chiesa è questo, no? La testimonianza dell'evangelizzazione, di come il Regno di Dio sta entrando nel mondo e come Dio si sta proponendo alla storia umana, no? E vi accennerò a due o tre aspetti, due o tre punti, senza avere la possibilità di collegare tutto, di scavare tutto, no? Per verificare se gli atteggiamenti che noi stiamo assumendo, soprattutto come preti, in questo caso soprattutto io, perché quando si sposano i giovani vengono a me, sono io che gli propongo poi dei passi, dei percorsi, sono io in genere che li sposo, sono io che poi un po' li seguo, quindi mi pare che sia giusto ogni tanto che a tutta la comunità io dica che criteri sto assumendo, perché questa è la verifica che la comunità deve fare. Quando noi incontriamo questo cammino della fede dentro questa società, dentro questa cultura, di cui abbiamo tratteggiato alcuni caratteri un po' complessi, complicati, no? Non facili riguardo al matrimonio. E anche qui la prima cosa che vorrei segnalarvi è che stiamo cambiando il modo di fare, ma questo credo si sia visto, poi ve l'ho detto tante volte, però ve lo ridico. Guardate che l'autista sta guidando su strade un po' diverse di quelle di una volta, no? Perché, prima riflessione che voglio fare, perché è cambiata la situazione storica, culturale, e quindi, secondo me, è cambiata la maniera con cui Dio viene incontro agli uomini, perché le due cose vanno d'accordo, non è che Dio ha messo un paramento 2000 anni fa e continua a venire così, perché il Signore si accorge della persona che ha avanti, gli vuol bene seriamente agli uomini, e quindi si adatta continuamente alla loro cultura, alla loro mentalità, no? E allora la situazione è profondamente cambiata rispetto a una volta, quando il matrimonio in chiesa era un rito di passaggio obbligato, naturale, riconosciuto da tutti, e la comune appartenenza alla fede, quando i nonni chiedono ma come mai quando ci sposavamo noi non c'era da fare i corsi, non c'era da preparare, si andava dal parroco e si diceva ci sposiamo, il parroco celebrava. In queste battute sta tutto il cambiamento, appunto. Non è più la situazione in cui la comune appartenenza alla fede e alla pratica cristiana dispensava da una preparazione al sacramento. E alla comunità veniva chiesto solo di amministrare il sacramento. No, ti chiedo, non mi devi chiedere niente, vengo a chiederti di sposarmi, tu celebra. E poi lo so io cos'è, no? Perché in realtà le nostre società hanno visto nel giro di pochi anni, proprio tra la nostra gente, nelle case nostre, non sui giornali, non quelli della televisione che vanno sempre le cose stupide, strane, no? No, i nostri figli, noi appunto, nel giro di pochi anni abbiamo visto dei cambiamenti sconvolgenti, io dico brutali addirittura, attorno a tradizioni e riti secolari, che riguardavano appunto soprattutto questi riti del passaggio. Pensate cosa sta cambiando attorno alla morte, per esempio. Io mi spavento che le persone non si accorgano. Qui è un cambio totale di civiltà, ma totale. Perché quando tu cambi la maniera, uno dice sì, è più comodo, ci sono le macchine, bisogna fare così, poi si crema perché è più igienico, poi la si porta a casa, poi... Ma non ci accorgiamo che cambiando queste cose qui cambia la civiltà, cambia il mondo, cambia la religione, capito? Bisogna accorgersi di queste cose qui. E questo sta succedendo anche attorno al matrimonio. Questi li chiamo riti di passaggio, perché l'umanità ci ha sempre istruito a fare gli uomini attraverso alcune tappe. Queste tappe erano circondate da significati e da riti. Queste robe qui stanno saltando, ne nascono altre, certo, ma è importante capire che cambiano. Questi cambiamenti non sono cambiamenti, come si dice, di abitudini, sono cambiamenti di senso, di significati. In questo caso, per esempio, i cambiamenti del matrimonio sono proprio legati a una diversa percezione del corpo, della sessualità, del genere, del rapporto uomo-donna, della coppia, del rapporto con la società, dell'istituzione, del senso del figlio. E d'altra parte in queste cose per i nostri giovani Dio c'entra sempre meno. Cioè il processo di secolarizzazione, questo profondo processo di secolarizzazione, sta allontanando, ha allontanato sempre più la Chiesa e i suoi discorsi, i suoi riti, li allontana sempre più dai modi di pensare e di vivere della gente, soprattutto dei giovani. Quella dei nostri giovani è una generazione lontana dalla Chiesa, ci saremo accorti, no? Le occasioni in cui si incontrano la Chiesa e i giovani sono rarissime, sono proprio rare. Se andate in giro nelle chiese, i giovani sono i grandi assenti dalle nostre assemblee domenicali, dalle catechesi, dagli incontri di riflessione, di formazione, di preghiera. E anche proprio in questo momento in cui dei credenti, quando stanno gasando per sposarsi, per fare la famiglia, dovrebbero sentirsi chiesa, no? Le cose della chiesa, sì, riguarda la celebrazione, che è un momento del giorno della festa, ma le preoccupazioni sono tutte altre, no? Presi dalle occupazioni legate al lavoro, che è una cosa seria, molto più dei discorsi dei preti o dei riti cristiani, o no, avere un posto sicuro in mezzo a questa precarietà, che uno non ce la fa a sposarsi perché non ha un lavoro sicuro, che non sa quanto dura, non ha i soldi per comprare l'appartamento, capito? Presi da queste preoccupazioni, e poi prese comunque com'è quando si è in questa situazione, da questo fatto formidabile dell'amore, della coppia, che sembra il resto del mondo non ti interessa quasi più, no? E alle amicizie, gli affetti, lo sport, la vita sociale, e immersi in una cultura secolarizzata, sentono molto lontane le questioni della Chiesa. Sono robette, no? Lontane e molto leggere anche, no? E tuttavia, questa è una bella cosa secondo me, e tuttavia questi giovani legano al matrimonio ancora delle attese alte, e molti di loro si rivolgono ancora alla Chiesa per sposarsi, anche se quando arrivano, ma questo penso che lo vediate tutti, anche con i vostri figli, no? Quando arrivano le loro convinzioni religiose sono estremamente vaghe. Sono quelle lasciate là nell'infanzia, nel catechismo, dall'oratorio, e il loro senso di appartenenza alla fede e alla comunità cristiana è molto labile. Allora, in questa situazione, la comunità non può semplicemente accontentarsi di celebrare, no? non può limitarsi a ministrare il sacramento, ma la prima cosa che deve fare è quella di accogliere questo cammino umano e di fede, così complesso, così ricco anche, certo, e di accompagnarlo, che si tratta di un'iniziazione al mistero cristiano, no? Di introdurlo o reintrodurlo, perché poi sono tutti cristiani, sono stati tutti cristiani da piccoli, poi il cristianesimo è diventato una cosa molto vaga. In questa occasione, per alcuni versi, dovrebbero di nuovo essere iniziati all'esperienza cristiana, no? Accompagnarli comunque nella scoperta del mistero cristiano del matrimonio. Vedete come in un settore preciso, in un aspetto molto determinato, si veda chiaramente il passaggio dalla situazione di cristianità, nella quale il senso cristiano del matrimonio era condiviso e scontato, a una situazione che dentro la Chiesa, nella pastorale, diciamo una situazione di missione. Siamo in situazione di missione. Cioè il senso cristiano del matrimonio bisogna andare a annunciarlo di nuovo, hai capito? Perché non si sa cos'è. O siamo in un contesto di nuova evangelizzazione, perché il riferimento di queste cose al Vangelo non è scontato. Una situazione nella quale il Vangelo cristiano del matrimonio va riproposto e riscoperto. Cioè, in genere, i nostri giovani che chiedono il matrimonio di sposarsi in Chiesa, non chiedono alla Chiesa la fede. Chiedono di sposarsi in Chiesa. No. Tra ciò che intendono questi giovani e ciò che intende il sacramento, ciò che intende la comunità cristiana che celebra il sacramento, c'è in genere una grande distanza. E allora la Chiesa, e io per primo, vi sto rendendo conto, mi faccio un sacco di domande prima di celebrare. Prima di dire il rito è così, scegli le letture, la cosa è così, mi faccio un sacco di domande. Da dove vengono questi giovani? Qual è la storia che si portano dentro? Quali sono le loro attese? Quali sono le loro domande reali? Cosa cercano? Perché si rivolgono ancora a questa istituzione che per lo più ignorano o addirittura non apprezzano e di sicuro non frequentano? E cosa deve fare la comunità per annunciare loro il Vangelo? Per permettere al Signore di annunciare loro il Vangelo? Per accompagnarli in questo cammino del mistero di Dio tra gli uomini, no? Che il Signore mica viene giù a dire a ste giovani qua fa sposatevi in Chiesa, viene giù a dire cosa vi serve, cosa cercate, cosa sperate, in che cosa credete. Queste sono, penso. Cosa deve fare la comunità per fare con loro un cammino di fede? E allora c'è anzitutto un incontro e una conoscenza reciproca non facili, perché la Chiesa conosce poco i giovani conoscono poco la Chiesa, ci sono tanti pregiudizi, tante difficoltà da tutte e due le parti, no? Perché le cose che interessano a tutte e due sono molto diverse, no? E allora questo incontro, questa conoscenza è da intraprendere, è come un cammino che c'è da fare insieme, insieme, perché se non lo scopre la Chiesa insieme a questi giovani, non è Chiesa, non è che la Chiesa ha già il Vangelo, glielo portano questi giovani, il Vangelo del loro sacramento, Dio lo dà a loro e la Chiesa lo accoglie, non è che la Chiesa glielo insegna. Guardate, questo è un cambiamento profondo nello stile di fare Chiesa, nello stile di fare i preti, anche nello stile di fare i cristiani. Un cammino da fare insieme, dentro la scoperta del Vangelo, nella profondità della loro vita e della storia degli uomini. E allora, tra preti, sapete, i preti come tutte le professioni hanno il loro gergo, no? Si parla della necessità di una pastorale dell'accoglienza, no? Una volta il parroco diceva, si andava dal parroco, non si osava neanche dire le proprie cose, anzi meno si diceva, meno diceva lui meglio era, si diceva che carte bisogna fare, cosa, a che ora bisogna arrivare, e poi ci pensava lui, e lui se mai ti diceva guarda che però voglio far così, voglio far così le cose, no. E invece questo atteggiamento nuovo che si impone alla comunità e che si chiama accoglienza, e che è una vera e propria, non è una tattica, non è una procedura, è una conversione. E se ci pensate, appunto, non c'è tempo di dire tutte le... Ma se ci pensate, è stata questa la cosa che il Concilio ha chiesto alla Chiesa, passare da una Chiesa gerarchica, docente, istituzionale, a una Chiesa che si decentra, che si mette dentro la storia degli uomini, che si mette a servizio dell'uomo. Questa è la conversione pastorale, che avviene anche qui nel matrimonio, no? E come Gesù a Cana di Galilea, la Chiesa si sente anzitutto invitata lei alle nozze. La domanda di sposarsi in Chiesa non è che due timidamente vanno a chiedere al prete se per favore possono, se lui può fare il rito. I due giovani vengono a dire al prete e alla comunità, vi invitiamo a nozze, sono loro che si sposano, please. Mica la Chiesa, o il prete, tantomeno. E quindi la domanda di sposarsi in Chiesa va vissuta anzitutto come una grazia che viene fatta alla Chiesa, un regalo da accogliere in un atteggiamento appunto di reciprocità, con la disponibilità a lasciarsi sorprendere, come di fronte a un Vangelo, appunto. La disponibilità a cambiare lo sguardo, a lasciarsi condurre dallo Spirito che lavora in queste persone che si amano e che stanno accogliendo l'invito di Dio di sposarsi, no? Non con la logica dell'esame, degli adempimenti, delle regole da osservare, ma con il desiderio di cercare insieme il tesoro nascosto nel loro cammino. Le persone che si rivolgono alla Chiesa la ascolteranno tanto di più quanto più la Chiesa sarà capace di ascoltarle e di accoglierle in maniera disinteressata. Disinteressata vuol dire non guardando i soldi, prima roba, ma soprattutto più radicalmente, senza secondi fini di convertire, di recuperare, di farli venire in Chiesa, hai capito? Questo può permettere di superare quell'atteggiamento che spesso è di distanza, di diffidenza, di sproporzione, anche perché questi ragazzi qui, la maggioranza di loro, arrivano davanti ai preti che hanno le loro parole sui sacramenti, sulla grazia, che questi qui non sanno cosa vogliono dire, quello che è come quando si va dal notaio, prendi nota di quello che devi fare, perché tu non le sai quelle robe lì. Tante volte la Chiesa approfitta di questa disparità, diciamo, no? E allora può partire, se cade questo clima di diffidenza, può nascere un clima di fiducia reciproca, di libertà, di confronto, di fede appunto, perché la fede nasce nella fiducia che ci diamo l'un l'altro, no? E può partire un cammino comune, una progressione umana e cristiana verso la scoperta del mistero che era chiuso nell'alleanza tra l'uomo e la donna. Allora, è cambiato il contesto, cambia l'atteggiamento di fondo della Chiesa, che è quello di accoglienza e di proposta, appunto, no? Di ascolto e di proposta, e una piccolissima opportunità è data dagli incontri cosiddetti, il cosiddetto corso dei fidanzati, che è una delle cose più belle che è nata in questi anni nelle nostre parrocchie, avrà 25 anni, non so, 30 anni, e mi pare è una delle poche cose che i cristiani hanno accettato, i giovani lo danno come scontato, dopo se non si riesce, vabbè, ci si prepara comunque, ma si è diffusa, in altre cose non siamo stati così bravi, così capaci, qui sì, secondo me. I giovani sanno che sposarsi in Chiesa lo si fa facendo un cammino, e questa è una cosa grossissima, proprio grossa, anche se è piccola. Allora, questo fatto che nelle comunità si è andato istituendo questo cammino tra i giovani e la parrocchia, questo dialogo interessante del corso dei fidanzati, momento singolare, quasi unico, secondo me è unico. Cioè, quando mai i giovani, anche i giovani che non vengono mai in chiesa, parlano coi preti di queste robe qui? Quando? O quando la chiesa parla coi giovani in concreto della sessualità, del matrimonio, dei figli, della società come va, della fede, della preghiera, della castità? Quando? Lì succede, no? E succede che se ne parla in un clima di amicizia, di rispetto, di ricerca comune, con due obiettivi. Adesso non so se riesco a darvi l'idea di sta roba qui, ma in questi corsi dei fidanzati, almeno da parte mia, gli obiettivi sono due. Uno è quello di aiutarci, e aiutare soprattutto loro, le giovani coppie, a interpretare cosa gli sta succedendo, cosa stanno vivendo, a riconoscere questa evidenza profonda del mistero dell'amore, dell'alleanza, no? Come un cammino di felicità e di fecondità umana a cui Dio li chiama, come compito che Dio gli affida. E l'altra cosa, questo lavoro è difficilissimo per loro, dico, ma anche per noi come Chiesa, evidentemente, perché si tratta di ritrovare queste verità profonde dell'alleanza uomo-donna, che tu devi leggere attraverso la luce che la cultura mette su queste cose. Cioè, tu questi problemi li leggi a partire dalla cultura in cui vivi, che non puoi scavalcare, che non puoi distanziare, puoi dire il matrimonio è questo, la cultura dice così. No, quello che dici del matrimonio è già immerso nella cultura. Allora il problema è di leggere questa esperienza alla luce della cultura che ci circonda, che ha le sue superficialità, i suoi pregiudizi sulla sessualità, sul matrimonio, sappiamo bene, ma nella quale la nostra storia d'amore è chiamata ad incarnarsi, perché questi giovani sono di questa cultura, si sposano in queste città, in queste condizioni economiche, in questi spazi, in questi tempi. Il secondo obiettivo è che in questo dialogo, in questi incontri, si riesca a far assaporare un clima di comunità cristiana. Cioè che lì dentro passi in qualche maniera, per tutte e due, per la comunità e per i fidanzati, passi un po' di aria di Vangelo. Se passasse dentro quella roba lì, fatta dal punto di vista di quello che noi siamo chiamati a fare. Questa è una piccola grande opportunità alla quale dobbiamo invitare tutti i fidanzati, anche quelli che, avendo tutta una serie di idee sulla Chiesa, vengono di malavoglia o se riescono scavalcano perché immaginano che è una cosa imposta, che è una cosa noiosa, che è una cosa da preti, che è una cosa da Chiesa, appunto. E invece quando poi si lasciano andare un po' scoprono che per fortuna la Chiesa ha qualcosa che è meglio della Chiesa, no? Che è il Vangelo. Quindi è una cosa alla quale invitiamo tutti i fidanzati e nella quale noi come comunità dobbiamo metterci tutto il nostro impegno. Terza roba, terzo accenno che vi voglio fare, la celebrazione del matrimonio. Vi dico una robetta, siccome succede che voi partecipate al matrimonio solo quando ci sono i vostri figli o qualche amico, no? La comunità non partecipa al matrimonio, questo è un guaio. È un guaio anche perché ai matrimoni viene meno il potenziale della comunità. Quindi ste poveri ragazzi preparano tutto, ma se non c'è chi prega, chi canta, chi ascolta, il sacramento crolla. La celebrazione, dico, non la cosa. E sappiamo che la festa del matrimonio e nella festa la celebrazione del sacramento è un momento forte, molto forte. E non dovrebbe essere un atto isolato, per quanto bello, ma dovrebbe essere una tappa, appunto, di un cammino, inseparabile da tutto il cammino. E io vi dico che il preparare insieme la coppia, la comunità, la cerimonia, è un modo molto pedagogico, molto concreto, ancora una volta per tutte e due, dalla comunità e per gli sposi, di entrare nella profondità del mistero. È anche un modo di preparare la verità di quel momento magico della celebrazione. Di quel momento che dovrebbe essere magico, perché per lo più, io non so voi, io forse sono handicappato dal fatto di partecipare a troppi riti del matrimonio, quindi ne vedo un po' di tutti i colori, come potete immaginare, no? E allora tante volte, un po' disperatamente, salvo la verità della cosa perché guardo i due ragazzi, li conosco, so che la cosa è bella, è vera. Poi tutto quello che, a partire da quello che dico io, quello che succede in chiesa, lo scarto tutto. Alcune volte nella liturgia, per salvarla, bisogna salvare gli uomini che ci sono. Il rito, tante volte, è ciò che c'è di più esterno, di più recitato, di più freddo, di più banale. Il rito ha questo rischio. E non è assolutamente facile costruire nel rito del matrimonio un'assemblea minimamente vera, viva, partecipata, convinta, perché lo sapete anche voi, la bellezza del rito è data dalle persone che cantano, che stanno in silenzio, che meditano, che ascoltano, che si commuovono, che fanno una processione, che predicano, che leggono in una certa maniera, mangiando le parole che... È quella la bellezza di liturgia, non è i fiori o il lampadario, no, almeno per me è così. Perché la bellezza di un rito è data dalla sua verità, dalla sua sincerità, e cioè dalla verità e sincerità di coloro che vi partecipano, dalla qualità dei gesti, dei canti, della musica, delle letture, dell'ascolto, degli interventi. E trovare questa verità non è una questione di preparativi, di organizzazione. Io tante volte a ste spose qui divento matto a dire, ma non agitate, io ho il rito del matrimonio, semplicissimo, non c'è niente da preparare, preparate due fiori, basta, hai capito? Niente, fotografo un po' intelligente che sta quieto, e basta. Perché la cosa bella siete voi, è vostro papà e vostra mamma che sono lì che piangono, hai capito? Sono i vostri fratelli che sono gasati per questo giorno, i vostri amici, i vostri nonni che sono morti, ma che sono lì, sono ste robe qui. Piuttosto che essere il frutto di preparativi, è l'esito della semplicità, dello stupore. Ma quando tu vedi, ci sono alcuni sposi che riescono a liberarsi dalla preoccupazione di essere lì steccati, e non riescono neanche a ridere, non girarsi dal fotografo, ma riescono a vivere il momento. Beh, allora in quel momento lì scoppia in giro a loro la verità della cosa, no? L'umiltà di sentirsi poveri, la tenerezza, il clima di preghiera, di fede che riveste il corpo dei partecipanti. Il bello non viene... Lo sappiamo che quel giorno lì è giorno degli ornamenti, no? I fiori, le foto, i vestiti, le automobili, i parchi, i castelli, le sale da pranzo. Dio mio. E poi tante volte un gran vuoto, no? Queste robe qui, gli ornamenti, rischiano piuttosto l'effetto scena. O scena, recita. Producono un'esteriorità che stride, che fa brutto, hai capito? Il bello per chi ha occhi è uno stile, è un corpo che sa esprimere interiorità, gioia, gratitudine, semplicità. Cioè c'è uno stile cristiano di celebrare il matrimonio e la festa di nozze che non è facile per niente, è una sfida, lo capisco. Non basta sposarsi in chiesa per garantire a quella festa un'aria di Vangelo. Io sono sicuro che c'è più aria di Vangelo in certi abbracci, in certi matrimoni che avvengono in riti strani, semplicissimi, no? Nascosti. Ultima cosa di cui volevo fare accenno, il dopo sacramento, perché sapete, il sacramento è una roba così, non è una roba che si esaurisce lì, è un'espressione pubblica, comunitaria, ufficiale, potremmo dire, di un cammino, che ha quindi un prima e un dopo. E il primo effetto del sacramento del matrimonio dovrebbe essere un legame con la comunità e anzitutto con il suo tesoro, che è costituito dalla parola e dall'Eucaristia. Cioè, lo dico in termini diversi, la grazia del sacramento, il mistero di grazia del sacramento, dovrebbe essere tenuta viva questa grazia nelle fatiche, nelle gioie della vita di tutti i giorni familiari. È una pratica assidua della parola e dell'Eucaristia, questo è il senso del sacramento. Sposarsi in chiesa vuol dire vivere di chiesa, e cioè del Vangelo della Chiesa, che è la parola e il corpo di Cristo che si è dato, no? Per nutrire questo continuo apprendimento del mistero, che è la divina tenerezza. E questo è sacramento il nostro amore, di una divina tenerezza che posso coltivare soltanto in una frequentazione del corpo di Cristo, della sua parola. Sono questi i cristiani, no? La comunità è questa. La lettura che abbiamo fatto ai Colossesi diceva proprio queste cose qui, ve la rileggo un po'. Dunque, fratelli, rivestitevi come eletti di Dio, santi e amati, ci sono gli eletti, no? Rivestitevi di sentimenti di misericordia, è come se si trattasse in qualche maniera di mettersi addosso la carne, la pelle, bisogna continuare a vestirsi di questi sentimenti, che non sono scontati, bisogna imparare, bisogna diventare così, no? Sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda, perdonandovi scambievolmente, al di sopra di tutto ci sia la carità e la pace di Cristo entri nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Qui si parla, mi pare, della spiritualità coniugale, si parla appunto del modo cristiano di essere sposi, di vivere il matrimonio. E poi, guarda, e siate riconoscenti, imparate a dire grazie, grazie, una vita eucaristica appunto, no? Vivete di grazia, in gratitudine, in eucaristia, la parola di Dio dimori abbondantemente tra voi, ammaestratevi, ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore con gratitudine, salmi, inni e cantici spirituali. Qui parla della messa, è la messa sta roba qui. Dov'è che ci esercitiamo a rendere grazie? E a nutrirci della parola di Dio continuamente rendendo grazie di cuore con gratitudine e cantare salmi, inni e canti. È la liturgia. Di fatto sappiamo, ma la comunità appunto deve essere brava a imparare tutto. La libertà con cui sposa è anche la libertà con cui vede che la gran parte dei giovani che si sposano non vengono più a messa, no? Sono sposati in chiesa, poi non si vedono più in chiesa. Questo legame con la comunità e questa pratica non sono frequenti nelle giovani coppie appena sposate. Certo, anche perché la loro vita, la loro prima fase di vita matrimoniale è molto delicata, no? E spesso sequestrata da una comprensibile intimità, no? C'è una specie di sequestro dal comunitario, ma anche dal pubblico probabilmente, cioè proprio gustare l'essere in due, capito, no? Capanna, è una fase della vita, appunto. E spesso è anche una vita sequestrata dalla difficile costruzione di un nuovo stile di vita che deve imparare a vivere insieme, che deve armonizzare i tempi della famiglia, i tempi del lavoro, della società. Quindi è un compito particolarmente difficile e poi probabilmente succede che non sono stati toccati a sufficienza, non si sono convertiti al sacramento, alla comunità, al punto di inserirlo come una cosa importante della loro vita. Se voi li sentite, quasi tutti non hanno niente. Non vengono in chiesa semplicemente perché si dimenticano, non ce la fanno, non c'è tempo, hanno cose più piacevoli, più importanti, evidentemente. Però vuol dire che non è scattato l'amore alla chiesa, alla comunità, alla parola di Dio, a cantare inni, a quelle robe lì, appunto, no? A rivestirsi della fede cristiana. E questo però è un compito anche della comunità, quello di non dimenticare che il Dio che essa annuncia e celebra si è legato per sempre alla storia di quell'uomo, di quella donna, che un legame per sempre, il sacramento non muore mai, un legame per sempre è nato tra quella coppia e la Chiesa, e che questo legame va onorato con un affetto, un'attenzione che non possono mai venire meno.